fortiese nostre. Amen. Santa Madre della Misericordia, prega per noi.
Benvenuti nella Basilica Romana di Santa Maria, impiantata il 12° sabato mariano della serie dedicata a Maria, Madre di Misericordia, nel Giubileo straordinario della Misericordia. E un cordiale saluto anche a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. Tiene oggi la lezione del sabato il nostro direttore del centro e iniziatore dei sabati mariani, padre Ermanno Maria Toniolo, dei Servi di Maria, professore emerito della Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma. Egli ha organizzato col nostro centro anche i 30 convegni di fine d'anno con Maria e ha diretto tutta la serie delle nostre pubblicazioni mariane, che ora sono presenti in internet per un approfondimento pastorale della dottrina e del culto della Vergine Maria. La sua lezione di questa sera ha come tema «Stava la Madre presso la croce, altare della misericordia». Il nostro grazie per il suo lavoro costante e generoso a servizio della Madre di Dio e nostra, la Vergine Maria. A lui la parola. Però permettetemi di dirvi questo. Veramente dobbiamo dire un grazie sincero alla sua fedeltà, anche quando le circostanze, le difficoltà, le occasioni potevano lasciarci vincere la nostra certezza, almeno quella mia personale, e dire ma a che serve. Ma il Padre è stato sempre costante e oggi, che ricorda anche il suo compleanno, vogliamo proprio dirgli un grazie, che sia un grazie che racchiuda la nostra preghiera, la nostra gratitudine, la nostra amicizia e il nostro affetto per lui. Grazie.
Grazie a Suor Esther, grazie a voi, in verità grazie anche a voi in nome della Madonna che vi guarda con occhi di tenerezza materna, ci guarda in questa sera. La mia relazione dunque ha per tema «Stava la Madre presso la croce, altare della misericordia». Ho preparato di questa conversazione o meditazione nostra il fascicoletto, ma non lo do ora, lo darò più tardi. Il testo sarà anche in internet per chiunque lo voglia almeno usare come testo qualche volta di approfondimento mariano. In questo cammino dei sabati mariani sul tema Maria Madre di Misericordia, nell'anno straordinario della misericordia, è toccato a me salire con voi al vertice, da dove giustamente Maria può essere chiamata ed è realmente Madre di Misericordia e Madre della Misericordia. Questo vertice è la croce del Signore Gesù. Gesù infatti è il volto della misericordia del Padre, ne rivela la natura, la profondità abissale e la durata eterna in tutta la sua vita. Egli è la misericordia del Padre incarnata e in atto e manifesta questa misericordia del Padre in tutti gli eventi e le circostanze della sua vita terrena, con i gesti, con le parabole. Oggi abbiamo nella liturgia ascoltato la parabola del figliol prodigo, e con gli insegnamenti. Gesù infatti rivela la misericordia del Padre, Chi vede me, vede il Padre. Ma soprattutto la rivela nella sua immolazione e nel dono di sé sulla croce. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Così la croce diventa l'altare della misericordia, quale fonte inesausta di vita per l'umanità e insieme cattedra della divina misericordia, con l'esempio e con l'insegnamento. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. È il lemma dell'anno giubilare. Questa mia conversazione, se volete, meditazione, elevazione, chiamatela come vogliamo, non vuole essere una lezione. Si articola però in due momenti completivi. Primo, la croce, altare della misericordia, e quindi Maria ai piedi della croce, madre di misericordia. Secondo, la croce, cattedra della misericordia, e quindi Maria ai piedi della croce, discepola e maestra di misericordia. Primo punto. La croce, altare della misericordia. Due aspetti cercherò di proporre. Gesù, Maria. Che la croce sia altare della misericordia non è dottrina nuova o recente, si ancora nell'insegnamento degli apostoli e dei più grandi padri della Chiesa. San Paolo proclama: quanto me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. E il grande martire Sant'Ignazio di Antiochia, intorno all'anno 110, scrive: il mio spirito è vittima della croce, la quale è scandalo per gli increduli, ma per noi è salvezza e vita eterna. E allora permettete che desuma innanzitutto dalle Sacre Scritture solo qualche frammento che ci mostri il crocifisso come volto della misericordia del Padre e come termine ultimo dell'amore del Figlio incarnato. Infatti, Gesù, avendo amato i Suoi, li ha amati sino all'ultimo segno. Il crocifisso, dunque, volto della misericordia del Padre, dai testi biblici. Cito, nel discorso con Nicodemo, Giovanni 3, Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. E continua, nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, è il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Nella lettera agli Ebrei leggiamo: se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio, quanto più il suo sangue purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente? E nella stessa lettera agli Ebrei, al capitolo 9, al capitolo 10, quando entra nel mondo, dice il Signore: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Ecco, io vengo a fare la tua volontà. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Accostiamoci dunque, conclude la lettera agli Ebrei, accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. E anche l'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, conferma: in questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. No, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Dio aveva già predetto per mezzo dei profeti, specialmente di Isaia e nei Salmi, questo sacrificio di espiazione e di propiziazione del suo Figlio, servo fedele immolato e consumato nel dolore. Tutto nell'opera della redenzione avviene, infatti, secondo un disegno prestabilito di misericordia del Padre a nostro favore e secondo i tempi da Lui stabiliti. Perciò Isaia, che leggeremo il Venerdì Santo, ci ricorda: al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. E San Pietro commenta: egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, dalle sue piaghe siete stati guariti. La croce dunque, cioè il crocifisso Figlio di Dio, è l'altare della misericordia e sarà anche la fonte eterna della felicità dei santi nella Gerusalemme celeste, i quali si stringeranno beati attorno all'agnello immolato e risorto, e non avranno più fame né sete, non li colpirà più il sole né arsura, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Così l'immagine altissima, Cristo è posto nel mezzo e non lo potevano crocifiggere a lato. Cristo è posto nel mezzo, i due ladri a destra e a sinistra, perché lì è la vetta e il vertice a cui ogni sguardo deve rivolgersi. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto e da cui scenderà ogni dono di grazia, altare di misericordia. Secondo aspetto collaterale, sempre altare della misericordia, Maria ai piedi della croce. L'immagine di Maria accanto alla croce ha percorso tutta la tradizione della Chiesa, di Oriente e di Occidente, fin dalle origini, suscitando ammirazione e commozione. Ne rimane una eco profonda, specialmente nella liturgia bizantina, che ogni settimana, nei suoi tropari, nelle sue antifone in canto, celebra tante volte la Madre di Dio davanti al Figlio crocifisso. Ogni mercoledì e ogni venerdì di ogni settimana, memoria della croce, memoria anche dei crocifissi martiri, c'è sempre la Madre accanto alla croce. Una memoria che percorre tutto l'anno liturgico. È sempre lì, accanto al soffrire del Figlio e dei suoi figli martiri. Anche il magistero recente della Chiesa, sia pontificio che episcopale, le conferenze episcopali in particolare, hanno dedicato largo spazio alla Madre Addolorata, specialmente nel lungo cammino di fede e di fedeltà che la portò da Nazaret al Calvario. Il Concilio, quasi sintesi di tutta la tradizione, ne ha tracciato un ritratto indimenticabile che voglio brevemente commentare con voi. Lo dovremmo tutti, questo tratto, conoscere a memoria. Sono pochi i tratti del Concilio che vanno ricordati a memoria. Questo è uno dei principali, è il numero 58 della Lumen Gentium. Cito: così anche la Beata Vergine avanzò nella peregrinazione della fede e serbò fedelmente la sua unione col Figlio sino alla morte, dove, non senza un disegno divino, stette, soffrì profondamente col suo unigenito, si associò con animo materno al sacrificio di Lui, amorosamente acconsentendo all'immolazione della vittima da lei generata. Lumen Gentium 58, e allora lasciate in breve che io commenti queste lapidarie affermazioni del Concilio. Primo, anche la Beata Vergine avanzò nella peregrinazione della fede. Il Concilio vede tutta la vita di Maria dal giorno dell'Annunciazione fino al Calvario come un cammino, anzi un cammino progressivo in salita verso il suo ultimo traguardo, una peregrinazione, un vero pellegrinaggio interiore. E due caratteristiche connotano questo cammino: la fede e la fedeltà. Anche su di lei, infatti, dopo il mistero dell'incarnazione del Verbo nel suo seno, estasi beata di Nazaret, e dopo la verginale maternità di Betlemme, rapimento, possiamo dire, dei suoi occhi e del suo cuore, nel contemplare Dio incarnato, si stese dopo come un velo mai segnato da miracoli, mai da cose straordinarie. Gli Vangeli apocrifi inventano miracoli di Gesù bambino, no, non ne ha compiuto nessuno. Mai un cammino, un velo che si è steso sulla Vergine, tutto eclissato nell'oscurità e nella fatica della fede. Eppure rimase fedele a Dio, sempre intimamente unita al Figlio e alla sua missione salvifica, nonostante le apparenze contrarie e le contraddizioni del mondo in cui viveva, compresa la famiglia, perché anche i parenti non credevano in Gesù e nessuno mai ha saputo ciò che lei portava in cuore. Fede e fedeltà indubitata fino alla croce. È il cammino di Maria. Secondo aspetto del Concilio: fino alla croce. Dove? Siamo in cima al Calvario. Non senza un disegno divino. Non sine divino consiglio. L'eterna volontà del Padre per la Vergine Maria non volle solo il suo consenso libero e gioioso all'Annunciazione, senza il quale non avrebbe avuto luogo l'incarnazione del Verbo e neanche la creazione del mondo che è stata fatta in vista di Lui. Senza il consenso della Vergine non si sarebbe attuata per volontà divina l'incarnazione del Verbo. 56 della Lumen Gentium. Ma volle, oltre che il suo libero, cosciente, personale consenso, chiaroveggente, volle anche la sua totale compartecipazione e singolare cooperazione all'opera della salvezza in tutti i momenti della vita, soprattutto sul Calvario. Non basta un momento, non è un sì solo, è una vita che viene incardinata nella volontà di Dio, è tutta la vita di Maria che viene unita alla persona e all'opera del Figlio, fino alla croce. La madre allora doveva essere accanto al Figlio sul Calvario, perché il sacrificio redentivo, sì, lo compiva il nuovo Adamo, Cristo, ma con l'attiva cooperazione della nuova Eva, la madre. Scrive Giovanni Paolo II: il Signore vuole affiancare anche nella redenzione al nuovo Adamo la nuova Eva. La coppia dei progenitori aveva intrapreso la via del peccato. Una nuova coppia, il Figlio di Dio con la collaborazione della madre, avrebbe ristabilito il genere umano nella sua dignità originaria. Tutte le altre persone presenti in quel giorno sul Calvario non erano strettamente necessarie al progetto di Dio, se non in modo subordinato. Avrebbero potuto scomparire. Il monte poteva diventare, per così dire, un deserto, ma su, in alto, lei doveva stare accanto alla croce. Pensate le nostre icone e immagini. La vera icona, la vera immagine, chi è sul Calvario? Gesù steso in croce. Ma a un lato chi c'è? La madre. E dall'altro? Il discepolo. Bastano loro. Tutto il resto può anche venir meno. È il mistero di Dio e del suo amore. Maria fu sempre indissolubilmente unita a Cristo Redentore, non solo come madre, ma, dice il Concilio, quale compagna generosa, del tutto eccezionale si traduce, prealis, dice il testo latino, la prima che collabora col Figlio come compagna generosa e cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore, con l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità. È redenta, infatti, in modo più sublime, in vista dei meriti del Figlio suo e a lui unita da uno stretto e indissolubile vincolo già dal momento della sua immacolata concezione. Perché chi ci unisce al Figlio non siamo noi, non è la nostra volontà, è lo Spirito Santo ed è la grazia di Dio che ci fonde col Figlio. Dall'Immacolata Concezione dunque, dice il Concilio, indissolubilmente unita perché predenta in vista dei meriti del Figlio Redentore. A lui, il giorno dell'Annunciazione cosa fece? Il giorno dell'Annunciazione ella si votò, devovit semet ipsam totaliter, si votò interamente, con libera e consapevole volontà, quale ancella del Signore, alla persona e all'opera del Figlio suo. Con quale intenzionalità? Per servire al mistero della redenzione sotto di Lui. È una creatura, e lì è il Creatore. È una serva, e lì è il Signore, sotto di Lui, ma con Lui. Con la grazia di Dio Onnipotente, e l'accompagnava. Dunque, dal sì di Nazareth al sì del Calvario, Maria serbò fedelmente la sua unione col Figlio sino alla croce, visse in pienezza il consenso che aveva dato il giorno dell'Annunciazione e lo mantenne, dice il Concilio, senza esitazioni sotto la croce. E allora eccoci, fermiamo lo sguardo in questa contemplazione della madre ai piedi della croce. Una parola, portente, stetit, stette, sotto la croce, stetit. Stabant iusta crucem, eccetera, il testo, ma già Sant'Ambrogio e tutta la tradizione ha personalizzato questo stare. È lei che sta. Stetit, stette. Con il verbo stare, ci ricorda Giovanni Paolo II, che letteralmente significa stare in piedi, stare ritta, l'Evangelista intende forse presentare la dignità e la fortezza manifestate nel dolore da Maria e dalle altre donne, ma in particolare lo stare ritta della Vergine, Stabat Mater, presso la croce, ne ricorda l'incrollabile fermezza e lo straordinario coraggio nell'affrontare i patimenti. Nel dramma del Calvario, continua Giovanni Paolo II, Maria è sostenuta dalla fede, rafforzatasi nel corso degli eventi della sua esistenza e soprattutto durante la vita pubblica di Gesù. È splendido, è indimenticabile il ritratto di Maria ai piedi della croce che ci trasmette Sant'Ambrogio, in tre testi, diversi per tempo e per destinazione. L'educazione della Vergine, il commento al Vangelo di Luca e la lettera ai sacerdoti di Vercelli. La stessa immagine, lasciate che la legga, troppo grande. Ambrogio, la madre stava ritta ai piedi della croce e mentre gli uomini fuggivano, ella rimaneva là, intrepida. La madre mirava con occhio pietoso le piaghe del figlio, dal quale sapeva che sarebbe venuta la redenzione del mondo, e offriva uno spettacolo non diverso da quello del figlio. Il figlio pendeva dalla croce e la madre si offriva ai persecutori. Se fosse stata là anche soltanto per essere uccisa prima del figlio, già sarebbe stato lodevole il suo affetto materno, per cui non voleva lui sopravvivere. Ma standovi per morire con lui, era perché sapeva di risorgere con lui, non ignorando il mistero di aver generato colui che sarebbe risorto. E sapendo inoltre, continua Ambrogio, che la morte del figlio doveva giovare a tutti, stava pronta, in attesa di potere, con la propria morte, se fosse stato necessario, aggiungere qualcosa al bene comune. E nell'esposizione al Vangelo di Luca, Ambrogio, mentre gli apostoli fuggivano, Maria, non certo impari ad un compito degno della madre di Cristo, stava ritta di fronte alla croce e mirava con occhi pietosi le piaghe del figlio, perché attendeva non la morte del pegno il suo figlio, attendeva la salvezza del mondo. Lasciate che incida due elementi di questo stare della Vergine ai piedi della croce. Il primo elemento, per così dire, primo tratto, mirava con occhi pietosi le piaghe del figlio. Contemplava adorando, in atteggiamento oblativo come lui, contemplava colui che gli empi avevano trafitto. Quel figlio le apparteneva a titolo speciale. Nel suo grembo si era plasmato, prendendo da lei anche una somiglianza umana. A Betlemme l'aveva dato alla luce, fissando teneramente gli occhi su quel volto divino, mentre lo avvolgeva in fasce e lo deponeva nella mangiatoia. E da allora, dice Giovanni Paolo II, il suo sguardo, sempre ricco di adorante stupore, non si era più staccato da lui. Ora lo mirava con uno sguardo doloroso, lo sguardo della partoriente, Giovanni Paolo II. In certo modo lo partoriva di nuovo tra gli strazi più amari, non alla vita terrena, ma all'immortale gloria di risorto. Mentre dalle sue labbra accoglieva anche noi come figli, generandoci alla vita divina in un mare di dolore. Mirava con occhi pietosi. Soltanto una parentesi. Quando è che il Cristo è veramente il figlio dell'uomo? Quando è che colui a cui il Padre ha assoggettato, Salmo 8, tutte le cose, Salmo 109, siedi alla mia destra finché ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi? Quando? No, non il giorno di Betlemme e neanche il giorno della presentazione al Tempio e, se volete, neanche il giorno delle nozze di Cana, di cui parlerò. Ma quando ha consumato tutta la passione. E citiamo ancora San Paolo, citiamo la memoria. Umiliò se stesso fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, eccetera. Quando è dunque che gli è diventato figlio di Dio nel senso incarnato, nel senso pieno della parola? Paolo ce lo dice nel proemio della lettera ai Romani, a partire dalla risurrezione dei morti. Quando è risorto è il figlio, completo, perfetto, eternamente, Dio e uomo, consumato nel dolore e nell'ubbidienza, datore di grazia e di misericordia. Ma ai piedi della croce, ecco allora che non è più solo Nazareth, un grande autore, altri del Medioevo pensano alla donna che partorisce, e Gesù che dice, la donna quando partorisce, l'ultima cena, no? Quando partorisce nelle doglie, ma quando ha dato alla luce il figlio, allora gode perché è nato alla vita un uomo. E lei ai piedi della croce, delle doglie del parto. Pensate per un istante alla grande statua stupenda dell'Addolorata di Michelangelo in San Pietro, dove la Vergine pone, tiene sulle sue ginocchia Gesù, il quale sta per risorgere, è in posizione di risorgere. Lo sta generando eternamente, non alla vita della terra come a Betlemme, ma alla gloria del cielo, al suo primato su ogni creatura. Scusate, la parentesi. Secondo elemento, dunque gli occhi della partoriente, dice il Papa. Secondo elemento, ai piedi della croce, contemplando, ricordava. Se il popolo di Israele è tutto un popolo della memoria, ricorda Israele, non dimenticare Israele. E dovevano tutti, i padri e i figli, ricordare gli eventi del Signore e le sue parole e nulla dimenticare di Lui. Maria è la memoria della memoria di Israele. È la creatura che, contemplando ai piedi della croce, ricorda. Lasciate i suoi ricordi, percorriamoli un istante. La madre sapeva chi era colui che moriva su un legno infamante, perché tutto di lui ricordava. Maria, infatti, è la memoria vivente del Figlio Redentore. Di lui conservava meditabonda nel cuore ogni gesto e parola, dice il Vangelo di Luca. A cominciare, primo, dalle parole che l'angelo Gabriele le rivolse a Nazareth. Secondo, Simeone le detto al Tempio di Gerusalemme. Terzo, lo stesso Gesù le disse alle nozze di Cana. e portava lei sola, nella sua persona, questo importante. Anima e carne, la testimonianza indubitata di chi era colui che moriva, attraverso l'ineffabile, virginale concepimento ad opera dello Spirito Santo, della nascita virginale a Betlemme, dei canti degli angeli e dell'adorazione dei pastori e dei magi venuti da lontano. Era la memoria del Figlio, di Dio che si era fatto carne, del Figlio che nasceva e si offriva a tutti. Ed ecco allora i tre momenti: Gabriele, Simeone, le nozze di Cana. Un attimo. L'angelo Gabriele le aveva annunciato che il nascituro era il Figlio di Dio, il Figlio dell'Altissimo, e l'aveva rassicurata: non temere, Maria. Queste parole le riaffioravano ora davanti al Figlio crocifisso, dove tutto sembrava smentito dai fatti. Scrive Papa Benedetto XVI nella sua enciclica Spe Salvi: nell'ora della croce dovesti vedere il Salvatore del mondo, l'erede di Davide, il Figlio di Dio, morire come un fallito, esposto allo scherno tra i delinquenti. La spada del dolore trafisse il tuo cuore. Era morta la speranza. Il mondo era rimasto definitivamente senza luce, la vita senza meta. In quell'ora probabilmente nel tuo intimo avrai ascoltato nuovamente le parole dell'angelo con cui aveva risposto al tuo timore al momento dell'annunciazione: non temere, Maria. Secondo, il vecchio Simeone, illuminato dallo Spirito Santo, le aveva profetizzato che il bambino sarebbe stato segno di contraddizione e che una spada avrebbe trapassato anche la sua anima. E Gesù? Gesù alle nozze di Cana, chiamando la donna per un vincolo misterioso che la univa al nuovo Adamo Redentore, donna, le aveva detto di attendere l'ora stabilita dal Padre, donna, non è ancora giunta la mia ora. Era questa, quella del Calvario, l'ora preannunciata dal Cristo. Maria ricordava, ma ricordava anche e le custodiva gelosamente nel cuore come discepola e madre le predizioni della passione e della risurrezione che Gesù aveva annunciato agli apostoli e ai discepoli. Tre volte l'annuncio della passione. Essi le avevano dimenticate quelle parole. Lei le conservava nel cuore come l'ancora della sua certa speranza. Sapeva dunque che sarebbe morto, al terzo giorno però sarebbe risorto. Quelle parole le risuonavano in cuore Paolo II nell'ora drammatica del Calvario, suscitando l'attesa e l'anelito della risurrezione. Parole e promesse che la consolarono, ma non lenirono il suo immenso dolore. Per cui il Concilio, quarto tratto, scrive: soffrì profondamente col suo unigenito, vehementer cum unigenito suo con doluit, con soffrì, con patì, in modo straziante col suo unigenito. I dolori del Figlio si riversarono tutti sulla madre. I dolori tremendi della crocifissione, dei chiodi, dell'innalzamento sulla croce e prima ancora le piaghe della flagellazione, della corona di spine, delle torture innominabili da lui subite. Anche la madre era tutta una piaga ai suoi piedi mentre egli agonizzava. Avrebbe ben voluto, dicono i padri, essere lei crocifissa al suo posto e invece lo doveva assistere e confortare mentre moriva. La madre di Ciambrogio contemplava con animo materno le piaghe del Figlio. Sapeva che quella non era una morte, ma un sacrificio di espiazione e di salvezza. E al sacrificio del Figlio univa il suo sacrificio di madre. E il Concilio lo afferma: si associò con animo materno al sacrificio di lui, dice. Con animo materno. Non dice col cuore. Non dice neanche con le viscere materne, che in quel momento erano tremendamente scosse e turbate. Ma si unì al sacrificio del figlio con l'animo, cioè con la sua volontà, la sua libera cosciente partecipazione, col suo sì senza inclinature e tentennamenti, senza dubbi che ne offuscassero la limpida donazione. Come il figlio, così la madre. E chiude il concilio il tratto che fa veramente rabbrividire, acconsentendo con amore all'immolazione della vittima da lei generata. Le parole del concilio sembrano impossibili, tanto più che non si fissano a un solo momento. Acconsentì, disse sì, acconsentendo ai piedi della croce stetit. È un sì prolungato quanto l'agonia del figlio, potremmo dire, quanto la vita del figlio, dal sì di Nazareth al sì del Calvario. Ma alle ultime sei ore, ai piedi della croce, un continuato sì. Immolazioni consentiens, vittime desegenite, pongono la madre straziata e credente in sintonia con la misericordia del Padre e la sua divina volontà. Infatti, come il Padre non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato alla morte per tutti noi, perché da lui avessimo la vita, così anche lei, in quelle lunghe e interminabili ore del Calvario, disse l'ultimo eroico sì alla morte dell'unigenito, vittima che lei stessa aveva generato per il sacrificio. E questo sì lo incise più dei chiodi, indelebilmente, sulla sua croce, e lo incise con amore. Così il concilio. Ecco allora, accanto, la madre della misericordia. A buon diritto dunque, l'antica tradizione cristiana e il Magistero Pontificio chiamano la Vergine Madre della Misericordia. Tale la descrisse in maniera indimenticabile il Papa San Giovanni Paolo II in tanti suoi interventi, ma specialmente nelle due encicliche Dives in Misericordia, qui in questa catena dei sabati, tante volte è stata ricordata questa enciclica Dives in Misericordia. Dell'anno 1980, la seconda del Papa Giovanni Paolo II, Dio ricco di misericordia, e in un'altra che nessuno ha citato, Veritatis Splendor, lo splendore della verità, dell'anno 1993. Permettete che leggiamo insieme, troppo potente questo brano. Maria è colei, Dives in Misericordia, ricco in misericordia. Maria è colei che in modo particolare ed eccezionale come nessun altro ha sperimentato la misericordia e allo stesso tempo, sempre in modo eccezionale, ha reso possibile col sacrificio del cuore la propria partecipazione alla rivelazione della misericordia divina. Tale sacrificio è strettamente legato alla croce del Figlio ai piedi della quale ella doveva trovarsi sul Calvario. Questo suo sacrificio è una singolare partecipazione al rivelarsi della misericordia, cioè alla fedeltà assoluta di Dio al proprio amore, all'alleanza che gli ha voluto fin dall'eternità e ha concluso nel tempo con l'uomo, con il popolo, con l'umanità. Questa è la parola hesed che ci è stata ricordata, e cioè l'amore di Dio misericordioso. È la partecipazione a quella rivelazione che si è definitivamente compiuta attraverso la croce. Nessuno ha sperimentato, al pari della madre del crocifisso, il mistero della croce, lo sconvolgente incontro della trascendente giustizia divina con l'amore, che ebbe attuazione sul Calvario mediante la morte del figlio, insieme al sacrificio del suo cuore di madre, insieme al suo definitivo fiat, Maria quindi è colei che conosce più a fondo il mistero della misericordia divina, ne sa il prezzo e sa quanto esso sia grande. E in questo senso la chiamiamo Madre della Misericordia, così Giovanni Paolo II. E nell'altro testo, Veritatis Splendor, non, cito soltanto un pezzettino, Maria è Madre di Misericordia perché Gesù Cristo, suo Figlio, è mandato dal Padre come rivelazione della misericordia di Dio, ma è anche Madre di Misericordia perché a lei Gesù affida la sua Chiesa e l'intera umanità. Ai piedi della croce, quando accetta Giovanni come figlio, pensate che quando dice Gesù, donna, ecco il tuo figlio, ecco la tua madre, ci ritorneremo. Non basta dirlo. Bisogna sottoscriverlo, bisogna accettarlo. E del discepolo si dice che accolse la madre, e di lei nulla è detto, se non che ha sottoscritto ogni parola del figlio, eh? Ecco il tuo figlio. Dunque, ai piedi della croce, quando accetta Giovanni come figlio, quando chiede insieme con Cristo il perdono al Padre per coloro che non sanno quello che fanno, Maria, in perfetta docilità allo Spirito, sperimenta la ricchezza e l'universalità dell'amore di Dio, che le dilata il cuore e la fa capace di abbracciare l'intero genere umano. Questa volta possiamo dire Hesed e Rachamim, viscere di madre. Le dilata il cuore per diventare madre, capace di abbracciare l'intero genere umano. E resa in tal modo, continua il Papa Giovanni Paolo II, madre di tutti noi e di ciascuno di noi, madre che ci ottiene la misericordia divina. Ho chiuso il primo punto, la croce, altare della misericordia. Apro il secondo, in breve, la croce, cattedra della misericordia. Siete stanchi? Posso continuare? Scrive Sant'Agostino, la croce del Signore morente divenne la cattedra del Maestro docente. Cattedra del maestro che insegna, la croce. Gesù di fatto insegnò dalla croce in due modi: col suo silenzio e con le sue ultime parole, che sono il coronamento del suo insegnamento e l'impegno offerto a tutti. Il silenzio di Gesù. Insegna col silenzio. Ricordate, davanti a Pilato non disse altra parola, davanti ad Erode non aprì bocca. Isaia aveva già annunciato, maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori. E non aprì la sua bocca. E l'Apostolo Pietro conferma, Cristo patì per voi lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato, non rispondeva con insulti. Maltrattato, non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Il silenzio di Gesù in croce, il silenzio di Maria. Maria non parla. L'ultima parola che ha detto alle nozze di Cana, non sappiamo nessun'altra parola di Maria. Ai piedi della croce, Maria è una statua di silenzio. Maria ascoltava gli insulti, gli scherni e le provocazioni che i sommi sacerdoti, i capi del popolo e gli scribi facevano salire da quel monte in tumulto verso il figlio crocifisso e anche verso di lei, la sua madre dolente. Gli insulti al figlio trafiggevano la madre come frecce, ma anche lei, come Gesù, taceva, taceva perdonando, offrendo, pregando. Il silenzio di Gesù e di Maria. Cattedra e insegnamento. Secondo, le parole di Gesù in croce, 7 parole. Fin dal Medioevo e fino ad oggi, la pietà cristiana si è soffermata commossa sulle 7 parole pronunciate da Gesù in croce. Grandi santi e teologi le hanno commentate. Maria la madre le accolse, le condivise, le visse intensamente con lui. Le ultime parole di una persona amata sono indimenticabili. Ciò che viene detto davanti al silenzio imminente della morte è anche particolarmente rivelatore della vita. Le parole pronunciate dal Verbo di Dio prima del silenzio della sua morte rivelano la sua identità e il suo sconfinato amore. Sono le ultime parole sul Padre suo, su di sé, su di noi, che proprio perché ultime hanno una singolare capacità di rivelare chi è il Padre, chi è Lui e chi siamo noi. Le cito in sequenza, le ricordo, mi ci soffermo su 3. Prima parola, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Seconda parola, in verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. Terza parola, donna, ecco il tuo figlio, ecco la tua madre. Quarta parola, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quinta parola, ho sete. Sesta parola, tutto è compiuto. Settima ed ultima, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Mi fermo brevissimamente sulle prime 3 parole. Prima parola, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gesù innalzato in croce trova modo di scusare davanti al Padre la malvagità satanica, specialmente dei sacerdoti e dei capi del popolo. Non sanno quello che fanno e per loro chiede il perdono. Perdonali. Papa Francesco, nella bolla di indizione del Giubileo, dice: presso la croce, Maria insieme a Giovanni, il discepolo dell'amore, è testimone delle parole di perdono che escono dalle labbra di Gesù. Il perdono supremo, offerto a chi lo ha crocifisso e ci mostra fin dove può arrivare la misericordia di Dio. Maria attesta che la misericordia del Figlio di Dio non conosce i confini e raggiunge tutti senza escludere nessuno. Misericordia vultus numero 24. Maria è testimone e insieme partecipe di questo misericordioso amore del Figlio. Con gli occhi divini del Figlio, anche lei guarda questa moltitudine di persone che assiepa il Calvario, imprecando. Li guarda con la compassione stessa di Dio e con la sua tenerezza di madre, che non li vuole perduti, ma salvi nel sacrificio redentore che si sta consumando. Stiamo discutendo in Parlamento sull'adozione e le adozioni. Il Signore l'ha fatta madre non soltanto dei buoni, ma di tutta questa moltitudine che sta vociferando e imprecando, insultando, deridendo. Seconda parola. In verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. Il ladro teologo, così lo chiamano gli orientali, proclama dalla sua croce l'innocenza del Figlio di Dio e la realtà del suo regno. È vero che sulla croce, scritto in ebraico, in greco e in latino, era appeso il cartello della condanna, in grino, Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Ma chi poteva credere ormai al suo regno? Maria sì. Ricordava le parole di Gabriele. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. E Papa Benedetto scrive, nell'ora di Nazareth l'angelo ti aveva detto il suo regno non avrà fine. Era forse finito prima di cominciare? No. Presso la croce, in base alla parola stessa di Gesù, tu eri diventata madre dei credenti. Il primo a entrare in questo regno fu proprio un ladro pentito. Davvero ladro, che seppe con la sua professione di fede rubare il paradiso. Ma forse, vedendo ai piedi del figlio la madre, quella dolcissima madre affranta, indubbiamente avrà pensato anche alla sua, che lo aveva pianto perduto. E in nome della madre, state attenti, avrà osato chiedere al figlio il perdono e il regno chiamandolo non col titolo di maestro, signore, come lo chiamano tutti, ma col dolcissimo nome col quale la Vergine lo stava chiamando ai piedi della croce, Gesù. E oso dire, Gesù, ricordati di me. E fu esaudito. Terza parola. Donna, ecco il tuo figlio. Ecco la tua madre. È il testamento del Signore. Scrive Ambrogio, dall'alto della croce Cristo dettava le ultime volontà. E Giovanni, degno teste di un così grande testatore, suggellava il testamento. Stupendo testamento che lascia non il denaro ma la vita, che viene scritto non con l'inchiostro ma con lo spirito del Dio vivente, così Ambrogio. Conosciamo la lunga tradizione e il magistero della Chiesa che vede nel discepolo che Gesù amava rito accanto alla madre ai piedi della croce ogni discepolo, anzi ogni uomo. E nella consegna del figlio la tradizione scorge l'affidamento di tutti noi alla madre, donna, ecco il tuo figlio. Cito un testo di Giovanni Paolo II. Il testamento della croce mette in rilievo un nuovo legame tra madre e figlio, del quale conferma solennemente tutta la verità e realtà. Si può dire che la maternità di Maria nei riguardi degli uomini ora viene chiaramente precisata e stabilita, perché le parole del Signore non dichiarano solo, ma stabiliscono e costituiscono. Sono le parole costitutive che creano. Essa emerge dalla definitiva maturazione del mistero pasquale del Redentore, la madre di Cristo, Giovanni Paolo II, trovandosi nel raggio diretto di questo mistero che comprende l'uomo, ciascuno e tutti, viene data all'uomo, a ciascuno e a tutti, come madre. Papa Francesco, lasciate che lo ricordi, col tocco umano che gli è proprio, nella sua esortazione apostolica, che è la carta magna che gli ha scritto, Evangelii Gaudium, al numero 285, scrive: in quel momento cruciale, prima di dichiarare compiuta l'opera che il Padre gli aveva affidato, Gesù disse a Maria: donna, ecco tuo figlio. Poi disse all'amico amato: ecco tua madre. Queste parole di Gesù sulla soglia della morte non esprimono in primo luogo una preoccupazione compassionevole verso sua madre, ma sono piuttosto una formula di rivelazione che manifesta il mistero di una speciale missione salvifica. Gesù ci lasciava sua madre come madre nostra. Solo dopo aver fatto questo, Gesù ha potuto sentire che tutto era compiuto. Ai piedi della croce, Papa Francesco, nell'ora suprema della nuova creazione, Cristo ci conduce a Maria, ci conduce a lei perché non vuole che camminiamo senza una madre. Evangelii Gaudium 285. Termino con un brano della meditazione del grande teologo tedesco Karl Rahner sulle sette parole di Gesù. La madre non stava sotto la croce semplicemente con il dolore solitario di una madre cui si sta ammazzando il figlio. Stava lì a nome nostro. Stava lì come madre di tutti i viventi. Offriva il figlio per noi. A nome nostro pronunciava il suo fiat per la morte del Signore. Essa era la Chiesa sotto la croce, era la discendenza dei figli di Eva, partecipava al combattimento cosmico tra il serpente e il figlio della donna. Perciò, donando questa madre al discepolo prediletto, o Gesù, tu l'hai donata a ciascuno di noi. Figlio, figlia, dice anche a me, ecco tua madre. O parola, che ci affidi un lascito eterno. Sotto la croce, o Gesù, sta come discepolo amante solo colui che a partire da quell'ora accoglie la madre tua con sé. Concedici le sue mani materne e pure distribuiscono tutte le grazie meritate dalla tua morte. Concedici la grazia di venerare e amare tua madre. Dille ancora, guardando a me povero come sono, donna, ecco tuo figlio, ecco tua figlia. Cosa possiamo allora dire alla Madre di Dio e Madre nostra a conclusione di questa nostra conversazione? Salve Regina, Madre di Misericordia, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. Amen.